parliamo della questione del tentativo di raggiungere un accordo tra il sindacalismo di Stato, tra CGIL, CISL e UIL e Confindustria sul tema della rappresentanza. Un accordo che ovviamente stanno cercando di siglare al ribasso e soprattutto con l'intento comune di cancellare qualsiasi possibilità di partecipazione alle trattative da parte di chi non ci sta, da parte del sindacato di base. Un accordo come quello che poi vedremo se verrà ratificato, che è stato siglato questa notte da parte dei lavoratori del San Raffaele, che dopo una lotta durissima sono riusciti a portare a casa sia il ritiro di tutti i licenziamenti, sia, è vero, una riduzione di salario, ma non tutta quella che da un lato pretendevano i padroni e dall'altro era più che disponibile a concedere CGIL, CISL e UIL. Ecco, una trattativa di quel genere, una trattativa ottenuta grazie a blocchi, cortei interni, a costo di gente che ha fatto le lotte, di gente che ha preso le botte dalla polizia, ecco, tutto questo potrebbe non esserci più, ovviamente con l'avallo di chi proprio ad esempio a San Raffaele non chiedeva di meglio che siglare un accordo al ribasso e che aveva fatto di tutto perché i lavoratori lo accettassero, cosa che fortunatamente non è avvenuta. Ma quali sono i termini della trattativa? Qualcuno fino a poco tempo fa ricordava la balda CGIL nel ruolo di quella che diceva noi non firmiamo i contratti, anche se ci escludono dalla rappresentanza non ha importanza. Invece adesso sono seduti in fila come tanti bei topolini assieme davanti a Confindustria per trattare. Su che cosa si sta trattando? Ne parliamo con Cosimo Scarinzi della CUB. Buongiorno Cosimo.
Ciao. Ma partiamo da una premessa. Ci sono cose che non si sanno ufficialmente. E a volte quello che non si sa è come dire il fatto che alcune cose siano segretate è più interessante di quello che viene reso pubblico. Cerco di spiegarmi meglio, no? Il direttivo unitario di CGIL CISL del 30 aprile ha prodotto, come se vogliamo è normale, un documento di carattere generale. Vi risparmio tutto il resto e leggo semplicemente cosa dice della rappresentanza. Abbiamo raggiunto l'intesa di definire con Confindustria, qui giungo io, Confindustria è un'apripista, infatti loro dicono per poi aprire il confronto con le altre associazioni datoriali, un accordo sulla base di questi principi. Quindi diciamo l'accordo che faranno con Confindustria, che stanno facendo con Confindustria, sarà poi il modello diciamo base. L'accordo prevede la filosofia su cui si muovono prese tre punti, quello che viene detto. Rilevazione e certificazione della rappresentatività basata sull'incrocio fra iscritti e voto proporzionale RSU. Laddove non ci siano le RSU, varrà solo il numero degli iscritti, le organizzazioni sindacali sono impegnate a confermare le RSU laddove esistenti. Ora diciamo qui è il modello pubblico impiego, cioè si dice, non è nemmeno, almeno questo primo punto, particolarmente scandaloso, si dice tu hai una proporzione X di iscritti, una proporzione X di voti alle RSU, le somme le dividi per due e quello diciamo definisce il tuo peso, no? C'è però un problemino, questo modello viene applicato a livello nazionale, cioè non si dice si misura la rappresentatività a livello nazionale, regionale, provinciale, aziendale, si dice a livello nazionale tu sei rappresentativo e a cascata discende il resto. Ora io non sono particolarmente appassionato di elezioni, ma sarebbe come dire se non sei in Parlamento non ti puoi presentare alle elezioni del comune di Albugnano, tanto per fare un esempio un po' stupidino ma per capirsi. Ma attenzione, il punto 2 è molto più chiaro, la titolarità della contrattazione nazionale per le organizzazioni sindacali firmatarie che raggiungono il 5% della rappresentatività per ogni CCNL. Allora, si introducono due principi in contraddizione. Da una parte si dice devi avere il 5%, che appunto il trucco sta nel fatto che è nazionale, ma dall'altro si pone in premessa che devi essere firmatario, quindi non basta per assurdo avere il 5%, devi aver firmato i contratti. Questo evidentemente, come dire, taglia fuori anche in ipotesi soggetti diciamo fastidiosi. In realtà io ho l'impressione che questo sia anche volta a fare un po' di pulizia, diciamo, nelle stalle del sindacato istituzionale, cioè eliminare sindacati come UGL o altri che sono firmatari ma non contano niente. Però diciamo è interessante che questo è peggiorativo rispetto al modello del pubblico impiego. E poi si arriva al terzo punto, il più delicato, la definizione degli accordi da parte delle organizzazioni sindacali che rappresentano almeno il 50% più uno, sovradeterminata e dalla consultazione certificata dei lavoratori, vi invito a stare attenti, non si dice il referendum, cosa diavolo voglio dire consultazione certificata non è chiaro, a maggioranza semplice le cui modalità attuative saranno stabilite dalle categorie per ogni singolo CCNL, quindi la logica è pattizia, l'accordo è valido se l'accetta il 50% più uno, secondo regole che stabiliranno loro stessi, mediante una consultazione certificata, che cosa che non si capisce cosa vuol dire, e l'accordo in questo senso diventa, come si dice per usare l'orrido linguaggio sindacale, esigibile, cioè diventa valido per tutti e chiusa lì. E qui siamo, diciamo, alla documentazione ufficiale. D'altro canto, in maniera in qualche modo obliqua, noi siamo stati informati, cioè noi intendo dire i pervertiti appassionati di questione sindacale, mi permetto di scherzare un po', siamo stati informati di qualcosa che qui non è scritto ed è interessante che non sia scritto, cioè il famoso direttivo unitario del 30 aprile in realtà ha stabilito altre cose che lì non sono scritte e in particolare ha stabilito la norma per la quale il soggetto sindacale che scioperasse contro un accordo non potrebbe partecipare all'RSU, quindi verrebbe, come dire, escluso da un luogo, diciamo, di rappresentanza, di partecipazione, come dalla possibilità di partecipare a un organismo per molti versi fetentissimo come l'RSU, ma che è comunque certo più vicino ai lavoratori dell'apparato burocratico del sindacato. Su questo punto, come dire, su 150 dirigenti di CGL e CISL, 149 erano d'accordo, l'unico che ha tentato, che Giorgio Cremaschi, di dire che non era d'accordo, è stato cortesemente pilotato fuori dalla tribuna e diciamo la rete 28 aprile, cioè la sinistra della sinistra della sinistra CGL, ha fatto circolare questa informazione. Ora, come dire, voi capite che una decisione di tale importanza, di tale rilievo, io non posso immaginare che quelli della 28 aprile se la siano inventata, come dire, che viene fatta circolare solamente, diciamo, dalla micro dissidenza interna, dall'idea di come stiano lavorando su quest'ordine di questioni.
Certo, direi che mi sembra evidente, è un tentativo di costruire tutto sotto banco, poi qualcosa filtra, ma evidentemente se ne sta parlando molto poco ed è una delle ragioni per quali stiamo cercando in qualche modo di parlarne adesso, perché al di là dei tecnicismi su queste questioni, il dato importante è la questione proprio forte, no? La questione del tentativo di cancellare ogni possibile accesso alle trattative da parte di chi non ci sta, di chi cerca in qualche modo di dar vita a forme di conflitto, che lo citavo prima a proposito del San Raffaele perché è la notizia di oggi, dimostrano che quando la lotta è molto unitaria, molto determinata, molto forte, qualche risultato, certamente non i risultati che ci auspicheremmo, non la vittoria totale, ma qualche risultato più positivo rispetto ai quadri delineati da CGL e CSL UIL si riesce anche a portare a casa, e questo è un dato che di questi tempi, come dire, vale la pena di
ragionare. Però su questo, Maria, mi permetti,
prego,
diciamo, io sono abbastanza convinto che laddove c'è, ci sarà, perché oggi non è un momento facile, una mobilitazione forte dei lavoratori, questa roba non funziona. Non so se mi spiego, no?
No, ma sono completamente d'accordo con te, anzi, l'unità dal basso che i lavoratori sono riusciti a realizzare in quell'occasione è credo uno dei dati di maggiore interesse che sono emersi da quella lotta, al di là della presenza di alcune organizzazioni sindacali di base che ovviamente sono presenti da anni e che hanno dato il loro contributo.
La mobilitazione. e poi c'è stato lo sciopero dell'Otto, insomma c'è stato anche una cosa positiva che è stata l'adesione di un arco, diciamo, di tutto il variopinto sindacalismo di base milanese, che comunque positivamente ha scioperato e ha manifestato assieme. Ma quello che voglio dire, secondo me una norma del genere non è tanto volta e non è nemmeno effettivamente in grado di bloccare una mobilitazione forte, perché, come dire, se c'è una mobilitazione forte, alla fine tu reagiri in 3 minuti, cioè dici io sto scioperando perché i bagni sono sporchi, no, non so se mi sono spiegato, Maria. Cioè in qualche misura se i lavoratori sono in pista non funziona secondo me una normativa del genere. Questa normativa ha un'altra funzione, cioè ammazzarti da piccolo, cioè dove c'è un'opposizione che non è però sufficientemente forte, diffusa, vivace, la spazi via immediatamente, non so se mi sono spiegato.
Certo,
cioè,
certo,
come dire,
certo.
Azzeri non tanto le situazioni apicali, che secondo me quando e come ci saranno verranno tranquillamente fuori con qualche difficoltà in più, ma ripeto, quando i lavoratori si muovono poi queste robe funzionano male, no? Ma quando magari una minoranza si vuole muovere, non so se è chiaro il ragionamento, tu impedisci, come dire, lo sviluppo, cerchi di ucciderli da piccoli in sostanza.
Certo, certo. Tra l'altro nel frattempo è arrivata, sono arrivati un po' di messaggi. Uno è di un nostro ascoltatore o ascoltatrice decisamente radicale, la quale dice: abbasso i santi, abbasso la sanità pubblica, abbasso la sanità privata. E dello stesso tenore è un altro messaggio che ci è arrivato, che dice: abbasso le trattative, dice, li vedi mai agli sgomberi? Ecco, io mi permetterei di interloquire immediatamente dicendo: ma io ho visto e ho sentito anche dai microfoni di questa radio i compagni che si sono presi le mazzate all'accettazione del San Raffaele, e li ho anche visti fare quanto di meglio si possa fare contro l'idea di privatizzazione o l'idea di pubblico statale nell'ambito della sanità, ossia bloccare l'accettazione e far entrare direttamente i pazienti nei vari reparti, che significa che non hanno pagato il ticket. Io credo che si tratti di azioni decisamente più radicali. E è arrivata anche un'altra, scusa se te lo leggo così poi li commentiamo tutti insieme, è arrivato anche un altro messaggio che dice: la storia sindacale italiana credo sia in costante decadimento, che scempio, che delusioni, quali sindacati sono ancora consigliabili per non mettersi sotto l'ennesima corte dei padroni, saluti dalla fabbrica. Questo è un altro messaggio, diciamo questo di carattere più così critico interlocutorio. Tu cosa ne pensi?
Ma senti, il primo, l'unico augurio che posso fare è di non avere problemi di salute, scusami la brutalità, voglio dire, cioè io sono perfettamente convinto che in una società organizzata diversamente anche il sistema, diciamo, delle cure può essere pensato altrimenti, però sinceramente vorrei che chi fa queste belle teorizzazioni andasse a spiegare a un malato di cancro e così via. Comunque ognuno ha le sue opinioni. No, invece, come dire, io credo che qui si tratta un po' di capirsi. Esistono forme di azione e terreni di azione su cui effettivamente, come dire, si gioca tutto sul rapporto immediato di forza, come può essere un antisfratto. E anche lì credo che in qualche misura ci sia una trattativa, insomma, quantomeno informale, ma comunque non mi appassiona questo punto. È chiaro che nelle lotte dei lavoratori vi è, piaccia o meno, questa necessità, insomma, di un confronto, di uno scontro e così via. Ovviamente, come dire, se e quando, nella misura in cui a fatti e non a parole vi è un rapporto di forza adeguato, una serie di aspetti vengono vanellato. Però insisto, io sono un po', ho sempre un po' le dubbi, diciamo, nei teorici della perfezione, insomma. So benissimo che la lotta dei lavoratori è una roba complicata, che la gran massa dei lavoratori banalmente non è rivoluzionaria, quindi no, non si oppongo come per condizione a una posizione rivoluzionaria. Effettivamente poi facevi bene, secondo me, a ricordare che chiaro che magari, come dire, uno che lavora a San Raffaele, ma anche uno che lavora a Torino, come dire, cioè magari, come dire, avendo dei turni di lavoro può avere una disponibilità ad alcuni tipi di iniziative minore di altri. Tuttavia, per la mia esperienza, su alcuni tipi di lotte, su alcuni tipi di conflitto, si riescono a avere degli intrecci positivi, insomma, ne conosciamo tanti.
Ne abbiamo visti anche, per estendere un po' lo sguardo oltre i confini nazionali, ma le lotte dei lavoratori della sanità in Grecia, dove appunto lo statale abbandona tutto lasciando i pazienti senza nessuna possibilità di cura, chiude gli ospedali, non fornisce il necessario per realizzare le cure, e i lavoratori che decidono di rimboccarsi le maniche e di autogestire l'ospedale, quindi di prendersi direttamente in mano la responsabilità di questo servizio, condividendo questa avventura con quelli che hanno la sfortuna di essere malati. Questo mi sembra interessante. La stessa notizia che c'è di oggi del tentativo di Alba Dorata di creare una banca del sangue per soli greci, che è stato immediatamente contrastato dai medici, dagli infermieri, un po' da tutti, proprio per dire no, noi non ci stiamo a fare la raccolta etica del sangue. Quindi da questo punto di vista mi pare che siano comunque oggi ci sono messaggi, come dire, di qualcuno che è critico su tutto, perché prima ci ha mandato un messaggio infermiere di merda, adesso greci ducazzo, e quindi direi che abbiamo a che fare con un ipercritico
Sei più buona di me, Maria.
No, sinceramente, voglio dire, si racconta da se stesso per i messaggi che invia, non è un problema né censurarli né non dirli, diciamoli pure, poi chi ascolta avrà la capacità di valutare in sé. Veniamo invece alle cose di cui stavamo un po' discutendo sino ad ora. La situazione oggi, chiaramente, per quello che riguarda il fronte del lavoro, è una situazione durissima, una situazione in cui continua costante la minaccia nei confronti di tutti i lavoratori, come una minaccia tra scambio tra lavoro e salario, come è quella che hanno in qualche modo cercato di attuare recentemente, la minaccia delle esternalizzazioni, la costante minaccia nei confronti dei lavoratori immigrati che sono, come dire, utilizzati proprio per fare pressione nei confronti dei lavoratori italiani, ma sempre più sappiamo che il risultato della scarsa solidarietà nei loro confronti si è poi trasformata in adeguamento a tutti, al basso delle condizioni un po' di tutti, quindi anche da questo punto di vista siamo ritrovati in una situazione, come dire, un po' particolare. Ecco, rispetto a questo l'Italia sembra essere il fanalino di coda, le lotte sembrano manifestarsi soprattutto come lotte di carattere resistenziale, senza avere, strane alcune eccezioni come quella che citavo prima, la necessaria incisività. Ecco, la solitudine, la paura, la divisione, tutto quello che è stato fatto in questi anni tendono a far pensare, ad esempio, che lo strumento dello sciopero sia uno strumento spuntato, che occorra ragionare su forme di solidarietà e di resistenza più ampie. Tu cosa ne pensi?
Ma io sono perfettamente d'accordo, se non c'è il trucco. E il trucco è, in attesa di trovare di meglio, non facciamo nulla, scusami la brutalità. Cioè, nel senso che è chiaro che bisogna sempre, e in qualche modo questo avviene al di là delle teorizzazioni, capire quali sono le forme di azione più efficaci e praticarle. Quindi non si tratta di fare l'apologia dello sciopero, però si tratta anche di capire che alla fine della festa, se diventa meramente chiacchiera, scusami la brutalità, no? Attendiamo le nuove forme di lotta, intanto ci beviamo un caffè, allora non mi convince molto, ecco, mettiamola così. Cioè, insomma, lo sciopero è una forma di lotta, non è come dire una messa, un atto di fede religiosa. Dopodiché, se qualcuno mi spiega come si può produrre conflitto senza lo sciopero, sono contento, anche perché così risparmieremo, mettiamolo in maniera volgare. Cioè, quindi io credo che si tratta di intrecciare forme di lotta, diciamo, più classiche con forme di mobilitazione nuova, che ne so, domenica mattina i compagni saranno all'Otto Gallery per fare iniziativa sull'apertura della domenica. Non è uno sciopero, è un presidio, un volantinaggio, è una mobilitazione. Cioè, non è che si tratta di fare dello sciopero come dire, l'alfa e l'omega della lotta di classe. Però, insomma, il nuovismo senza contenuti non mi convince.
Su questo sono d'accordo con te, ovviamente, scusa se ti interrompo, ma mi piace interloquire. Ovviamente sono d'accordo con te che la cosa in sé non funziona. Mi è capitato troppe volte di sentirla e di rendermi conto che non innesca se non una certa tendenza al ripiegamento, al pianto, al lamentarsi e sostanzialmente a trovare una buona scusa per non fare sciopero in questa o quell'altra occasione. Quindi tutto sommato una sorta di alibi generalizzato. Probabilmente, ma questa chiaramente mi sembra un'ipotesi che occorre praticare più che non teorizzare, oggi ci troviamo di fronte ad una necessità di mettere insieme luoghi separati della lotta, cioè dopo 20 anni di spezzettamento, di divisione, di cessioni di ramo d'azienda, diversificazione contrattuale, per cui i lavoratori con contratti diversi, con situazioni completamente diverse, si trovano uno accanto all'altro ma non riescono a trovare lo spazio, il luogo simbolico e reale nel quale poi dar vita a forme di resistenza e di attacco nei confronti del padronato. Però ci sono d'altra parte altri luoghi, niente di nuovo che non si sia visto all'ombra quantomeno della Mole, ma non solo, ma pensiamo alla riappropriazione degli spazi, al problema della casa, al problema del moltiplicarsi del numero di quelli che occupazione non ne hanno di nessun tipo, e anche alle tensioni intorno alle questioni ambientali, intorno alle questioni della gestione dell'ambiente, delle scelte che vengono fatte sulla nostra pelle. Ecco, io credo che forse una riterritorializzazione del conflitto possa mettere in atto tensioni virtuose, no? Per creare sinergie tra settori anche separati. Quell'ascoltatore che prima in maniera sprezzante diceva ma questa gente non la vediamo agli sgomberi, forse sarebbe interessante costruire delle relazioni, no? Tra chi ha perso la casa, di chi ha perso il lavoro, tra chi si ritrova a non poter accedere ad un servizio e da chi magari lavora all'interno di un servizio e vorrebbe che le cose andassero ben diversamente. Quando, in qualche modo, spaccare gli steccati che i padroni ci hanno steso intorno per riuscire ad innescare un progetto di tipo diverso. Tu cosa ne pensi?
No, io penso, come dire, vabbè, sai, detta in posto così, io credo che sia, almeno nella pratica sindacale che facciamo noi, ma che fanno altri, adesso non voglio fare logiche di bottega, credo che ci sia una sensibilità nei limiti delle nostre forze, che ne so, sabato sulla manifestazione contro l'inceneritore a Benasco, noi come CUB, non solo noi, ci saremo, anche perché abbiamo altre iniziative in parallelo, però, cioè, come dire, quindi su questo piano lo sforzo deve essere continuo di costruire relazioni, però insisto su una cosa, va evitata la logica oppositiva, quella veramente mi preoccupa.
Sì, ma su questo sono d'accordo, ma sono completamente d'accordo, la logica oppositiva non ha senso, si deve andare per cumulo, non per opposizione, semmai.
Appunto, cioè, dopodiché si sa che non è sempre semplice, che non è sempre facile, che è una roba complicata, però voglio dire, intanto credo che proprio sul territorio, lo ricordavi tu, insomma, molto è stato fatto su questo terreno, sul terreno, ma non quanto vorremmo, non quanto sarebbe necessario, perché qui cerchiamo anche di, come dire, avere il senso delle proporzioni, però in mille iniziative siamo riusciti in qualche misura a costruire rapporti, relazioni, coincidenze, interazioni. Non è sempre facile, perché è chiaro che ci sono anche condizioni materiali diverse, lo ricordavo prima, banalmente uno a una certa ora deve essere al lavoro, magari una disponibilità di tempo e di energie minore di un altro, oppure uno più anziano ne ha meno di uno giorno, ma come dire, si tratta anche di evitare dei moralismi che rischiano di essere pericolosi, perché adesso, seguendo quel discorso che mi sembra ben bizzarro, sarebbe come dire, allora io te non t'ho mai visto al presidio davanti al Mauriziano, cioè, non mi sembra un ragionamento, non so se...
No, vabbè, ma diciamola pure, io ho colto l'occasione di questi messaggi per, come dire, sviluppare un discorso che in maniera meno banale, decisamente più seria, viene posto magari in altri ambiti.
Quando i lavoratori si mettono in pisto, Cioè, tutti questi ragionamenti saltano abbastanza. Cioè, facciamo un esempio banale, no? Il 18 c'è stato lo sciopero della sanità. Lì c'erano i coordinamenti degli operatori, c'eravamo noi come CUB, c'erano dei compagni del COBOS, c'era questo e c'era quello. Non è che stavamo a contarci, come dire, quanto ero bello io, capisci quello che voglio dire? Andava, cioè, come dire, settori anche in parte diversi, sia per appartenenza sindacale, sia per ordine di questioni, hanno, come dire, si sono mobilitati assieme su un tema unificante, portando poi ognuno, giustamente, la sua specificità, le sue caratterizzazioni. Cioè, io vedo che quando ci si muove, molte questioni che sembrano complicatissime, come dire, o si risolvono in due minuti o quantomeno si pongono in maniera da poterle affrontare. Non so se mi spiego. Cioè, no, non ho notato che la gente si guardasse male, cioè i gruppi di compagni e di lavoratori che erano in piazza. Faccio un altro esempio, scusami, io vado per esempi, mi è più facile, no? Abbiamo fatto una manifestazione di quartiere a difesa del Maria Adelaide, bene, e in questa manifestazione c'erano i pazienti, c'era il personale dell'ospedale, c'erano le insegnanti e i genitori di una scuola in zona che sta chiudendo, e si sono mossi, come dire, costituendo un'aggregazione che difendeva la qualità della vita, la qualità dei servizi su quel territorio. Ed è stato molto più facile, come dire, di quanto possa, cioè quando ne ragioniamo sembra una roba complicatissima. Quando facciamo, è una roba che funziona, questa è un po' la mia tesi.
No, ma sono d'accordo. È arrivato un altro messaggio più serio da parte di Peppe, che ci saluta, il quale dice, ma secondo lui anche le riappropriazioni e luddismo possono essere una strada praticabile. Io penso che senza dubbio possiamo essere d'accordo, il problema è trovare, come dire, gli spazi di agibilità per dare corpo a questo tipo di prospettiva.
Ma io, ripeto, vabbè, insomma, chi mi conosce lo sa, sono atrocemente laico su questo ordine di questione. Cioè, è chiaro che ogni pratica sociale, come dire, si sviluppa se vi è il clima, se vi sono le condizioni, se vi è la capacità di praticarlo, cioè, si dovrebbe entrare un po' nel merito, insomma, banalmente, non so se mi spiego.
No, nessun dubbio, come slogan, come dire, sono sempre affascinanti, ma poi la riappropriazione, se non si trasforma in una dinamica che riesca davvero a mettere in difficoltà l'avversario, penso a quanto accadeva durante la crisi argentina in tempi abbastanza recenti, poi, come dire, diventa difficile da sostenere quando è semplicemente sul piano individuale.
Soprattutto l'esempio argentino, ma anche quello greco che facevi prima, sono in relazione a un livello più avanzato di crisi della società, in qualche modo è la materialità della situazione che rende non solo plausibile, ma per certi versi persino necessario fare alcuni salti. Cioè, quello che magari oggi a noi appare fuori dal mondo, domani, anche sorprendendo per primi noi stessi, potrebbe diventare la realtà. Non so se mi spiego.
Sì, dato un domani anche molto vicino, visto il chiaro di luna che abbiamo. Tanto nel frattempo è arrivato ancora un messaggio, questo di altro tenore, che dice: ma se i lavoratori, anche senza essere rivoluzionari, non riescono neanche a stracciare le tessere dei sindacati venduti, togliendogli oltre che la credibilità, il sostegno economico, che bisogna fare? Penso che sia una domanda di tipo retorico.
Senti, con me, se io fossi più opportunista di quel che sono, mi limiterei ad applaudire, però vediamola un po' più pacatamente. Cioè, è chiaro che CGL e CISL mantengono, come dire, una presenza, un radicamento importante, che non è solamente, questo dobbiamo essere, come dire, magari un po' meno semplicisti. Non è semplicemente, come dire, perché uno ha bisogno del 7.30 e del 7.40, non è solo quello, no? È come dire, anche il peso di una storia, il peso di una credibilità e così via. È chiaro che se ci diamo come obiettivo effettivo, come dire, la messa in discussione dell'egemonia di CGL e CISL-UIL, come dire, in qualche misura, non dico che c'è una soluzione, ma vanno trovate anche delle modalità di tutela del lavoratore che insomma li rendano abbandonabili. Non so se mi spiego, perché noi dobbiamo anche partire da un'idea. io lo vedo che spesso i compagni ragionano assumendo come interlocutore immaginario un'avanguardia politica di massa immaginaria. Adesso scusatemi la forma un po' buffa, no? Sono migliaia, decine di migliaia di lavoratori che hanno difficoltà effettive ad affrontare una serie di questioni e hanno bisogno anche di un supporto, di una mano, di solidarietà e così via. Allora, dobbiamo mettere in discussione l'egemonia del CGIL e CGIL significa anche essere in grado di avere punti di riferimento che nei limiti del possibile, ma il più possibile, siano in grado di rendere inutili CGIL e CGIL, non so se mi spiego. Cioè, dopodiché è anche chiaro che c'è stato per lungo tempo un processo profondo di corruzione che non è che possiamo sottovalutare. Cioè, come dire, moltissimi lavoratori quando pensano al sindacato pensano semplicemente a una struttura di servizio, quindi da una parte ci sono persone che invece hanno, come dire, una tradizionale condivisione e non sono necessariamente i peggiori, non so se mi spiego, no? E dall'altra parte ci sono persone che pensano al sindacato come una struttura di servizio pronti e via. E essendo stati educati a pensare in quel modo al sindacato, non è che con le prediche gli fai cambiare idea.
No, però da questo punto di vista mi permetto di dissentire, tu sai bene che è un nostro dissenso storico, io sono convinta che non si tratti di sostituire nei servizi il sindacato di Stato. No, ma però...
facevo un'ipotesi diversa, scusami Maria adesso. Cioè, bisogna comunque tener conto che c'è quell'ordine di problemi. Poi magari è un errore pensare di concorrere su quel piano e bisogna trovare altri modi, però quell'ordine di problemi c'è.
Sì, c'è, però io credo che da questo punto di vista si tratti di essere anche un po' più duri nel chiarire che lo scontro di classe non è, come dire, un 730 o un'altra questione, lo scontro di classe passa attraverso la presa di coscienza diretta, attraverso la lotta in prima persona. Lo strumento sindacale diventa utile nel momento in cui, come dire, ha come priorità tutto questo. Non dico che ci sia chi non ce l'ha, però, come dire, la tendenza a costruire dei percorsi di compatibilità su questo piano mi sembra che almeno in anni in cui le cose non sono state affatto facili sia un rischio che si è corso e su quale, come su tante altre cose, si tratta di confrontarsi.
Niente, chiaro, la,